File 7, pagina 34, sezione 2. Diamo un futuro alla memoria. Primo concorso ANED per le scuole. Anno scolastico 1996-1997. All'interno del libro Se questo è un uomo, nel capitolo intitolato Esame di chimica, Primo Levi narra dell'istituzione di un comando chimico, per entrare a far parte del quale egli deve appunto sostenere un esame venendo interrogato da un chimico tedesco che egli così descrive. Panwitz è alto, magro, biondo. Ha gli occhi, i capelli e il naso come tutti i tedeschi devono averli e siede formidabilmente dietro una complicata scrivania. Io, Häftling 17-45-17, sto in piedi nel suo studio, che è un vero studio, lucido, pulito e ordinato, e mi pare che lascerei una macchia sporca dovunque dovessi toccare. Quando ebbe finito di scrivere, alzò gli occhi e mi guardò. Da quel giorno io ho pensato al dottor Panwitz molte volte e in molti modi. Mi sono domandato quale fosse il suo intimo funzionamento di uomo, come riempisse il suo tempo all'infuori della polimerizzazione e della coscienza indogermanica, soprattutto quando io sono stato di nuovo un uomo libero. Ho desiderato di incontrarlo ancora, e non già per vendetta, ma solo per una mia curiosità dell'anima umana. Perché quello sguardo non corse fra due uomini? E se io sapessi spiegare a fondo la natura di quello sguardo, scambiato come attraverso la parete di vetro di un acquario tra due esseri che abitano mezzi diversi, avrei anche spiegato l'essenza della grande follia della terza Germania. Il cervello che sovrintendeva a quegli occhi azzurri e a quelle mani coltivate diceva: «Questo qualcosa avanti a me appartiene a un genere che è ovviamente opportuno sopprimere. Nel caso particolare occorre prima accertarsi che non contenga qualche elemento utilizzabile. Se questo è un uomo, Torino e Einaudi 1958 e 1963». L'autore conclude poi questo capitolo narrando un episodio che ha come protagonista Alex, un triangolo verde, nominato capo del comando chimico. Per rientrare alla Bude bisogna attraversare uno spiazzo ingombro di travi e di tralicci metallici accatastati. Il cavo d'acciaio di un argano taglia la strada. Alex lo afferra per scavalcarlo. Donnerwetter, ecco, si guarda la mano nera di grasso viscido. Frattanto io l'ho raggiunto, senza odio e senza scherno. Alex strofina la mano sulla mia spalla, il palmo e il dorso per nettarla, e sarebbe assai stupito l'innocente bruto Alex se qualcuno gli dicesse che alla stregua di questo suo atto io oggi lo giudico, lui e Panwitz e gli innumerevoli che furono come lui, grandi e piccoli, in Auschwitz e ovunque. La tragicità dell'episodio risiede nel fatto che il gesto è compiuto senza odio e senza scherno. Questa è la precisazione fatta dall'autore, che ci fa comprendere come per Alex Levi non sia una persona. Nella naturalezza con cui Alex strofina la propria mano sporca di grasso sulla spalla di Levi e nello stupore che proverebbe se sapesse di essere per quel gesto giudicato, è implicita l'atrocità del proposito dei nazisti, che volevano uccidere degli uomini dopo averli però ridotti ad oggetti, privi di personalità e umana dignità. Questo deve essere tenuto costantemente presente e fatto sapere alle generazioni future. Infatti, nel momento in cui esplicita il pensiero del dottor Panvitz, Levi utilizza l'espressione «questo qualcosa che appartiene a un genere», che viene eliminato poiché sopprimerlo è ovviamente opportuno, non già per ostilità nei suoi confronti. Si può provare odio per una persona, non per una cosa. Lo stesso Primo Levi parla nel capitolo KB della follia geometrica del Lager, ovvero della risoluzione altrui di annullarci prima come uomini per ucciderci poi lentamente, descrivendo la marcia quotidiana di uscita e di entrata dal Lager che i detenuti compiono al ritmo di canzoni popolari tedesche e dichiara. Le loro anime sono morte e la musica li sospinge come foglie secche e si sostituisce alla loro volontà. Non c'è più volontà. Ogni pulsazione diventa un passo, una contrazione riflessa dei muscoli sfatti. I tedeschi sono riusciti a questo. Sono 10.000 e sono una sola grigia macchina. Sono esattamente determinati. Non pensano e non vogliono. Camminano. Levi utilizza poi l'espressione «danza di uomini spenti», che ribadisce l'atrocità del campo di sterminio, cui presiede il preciso proposito di svuotare della volontà, del pensiero, della coscienza gli Häftling, facendone uomini spenti e donne che non hanno la forza di ricordare, come l'autore afferma nella poesia introduttiva. Alla luce di queste considerazioni emerge l'importanza e la preziosità di ogni operazione razionale, quali la riflessione e il ragionamento, affinché impediscano l'imbestiamento. Questo è quanto Primo Levi si sforza di farci comprendere quando narra della volta in cui tentò di comunicare a un compagno il significato dei versi danteschi. «Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza». Ad un certo punto Levi dice del suo interlocutore: «Forse, nonostante la traduzione scialba e il commento pedestre e frettoloso, ha ricevuto il messaggio, ha sentito che lo riguarda, che riguarda tutti gli uomini in travaglio, e noi in specie, e che riguarda noi due, che osiamo ragionare di queste cose con le stanghe della zuppa sulle spalle». In una situazione che mette fortemente a rischio l'equilibrio di un individuo, essi osano ragionare, ovvero osano opporsi alla volontà di chi li vuole radicalmente e completamente annientati nella personalità e nell'identità umana, di chi li vuole spenti nell'anima prima che dalla morte anonima. Ciò che dunque non va assolutamente sottovalutata è la logica che sta dietro a ogni azione. Bisogna ricordare ciò che è accaduto e renderne testimonianza presso le generazioni future, perché esse ne abbiano piena consapevolezza, perché esse tengano sempre presente che 6 milioni di individui sono morti in questo modo, ovvero che altri individui hanno voluto prima annullarli come uomini per poi eliminarli fisicamente. In questo risiede il peso e l'importanza delle parole con cui Primo Levi accoglie i lettori di Se questo è un uomo. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole. Scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi. Ripetetele ai vostri figli. O vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi. Le parole di Levi suonano come una minaccia tanto più pressante quanto grave sarebbe la colpa di dimenticare. Tutto ciò va ricordato perché tutti devono e dovranno sapere che un uomo ha guardato un altro come un qualcosa che appartiene a un genere che è opportuno sopprimere, che un uomo ha strofinato la mano sporca di grasso sulla spalla di un altro, senza odio e senza scherno, che un uomo ha così narrato il suo arrivo in un campo di sterminio. Non c'è ove specchiarsi, ma il nostro aspetto ci sta dinanzi, riflesso in 100 visi lividi, in 100 pupazzi miserabili e sordidi. Allora, per la prima volta, ci siamo accorti che la nostra lingua manca di parole per esprimere questa offesa, la demolizione di un uomo. In attimo, con intuizione quasi profetica, la realtà ci si è rivelata. Siamo arrivati al fondo. Più giù di così non si può andare. Condizione umana più misera non c'è e non è pensabile. Nulla più è nostro. Ci hanno tolto gli abiti, le scarpe, anche i capelli. Se parleremo non ci ascolteranno e se ci ascoltassero non ci capirebbero. Ci toglieranno anche il nome e se vorremmo conservarlo dovremo trovare in noi la forza di farlo, di fare sì che dietro al nome qualcosa ancora di noi quali eravamo, rimanga. Noi sappiamo che in questo difficilmente saremo compresi, ed è bene che così sia. Si immagini ora un uomo a cui, insieme con le persone amate, vengano tolti la sua casa, le sue abitudini, i suoi abiti, tutto infine. Letteralmente tutto quanto possiede. Sarà un uomo vuoto, ridotto a sofferenza e bisogno, dimentico di dignità e discernimento, poiché accade facilmente a chi ha perso tutto, di perdere se stesso. Tale quindi che si potrà a cuor leggero decidere della sua vita o morte al di fuori di ogni senso di affinità umana. Nel caso più fortunato, in base al puro giudizio di utilità. Si comprenderà allora il duplice significato del termine campo di annientamento e sarà chiaro che cosa intendiamo esprimere con questa frase «giacere sul fondo». Non si può accantonare il ricordo di tale atrocità, scinderla dalla nostra esistenza quotidiana per relegarlo in quel preciso contesto storico. È proprio la memoria di quanto è accaduto a consentirci di guardare la realtà con occhi diversi, poiché consapevoli. Levi dichiara: Noi sappiamo che in questo difficilmente saremo compresi, ed è un bene che così sia. È accaduto qualcosa che a fatica noi, che simili esperienze non le abbiamo vissute, possiamo comprendere e immaginare. Ma sta proprio nella capacità di ricordare che si realizza la nostra funzione civile, in un'operazione memoriale che abbia soprattutto l'intento di incentivare la nostra vigile consapevolezza perché atrocità del genere mai più si ripetano. Paola Zanet, Liceo Ginnasio Stellini, Udine. Nel lager di Dachau un monumento ammonisce: mai più. La follia disumana che ha portato ai campi di sterminio deve costituire un ammonimento per l'umanità di tutti i tempi, perché non si ripetano più simili aberrazioni. Secondo concorso ANED per le scuole. Anno scolastico 1997-1998. Cosa diventaste? Azzardo una risposta che non pretende di rendere correttamente quella realtà. Credo che sarebbe necessaria un'altra categoria mentale. Dignità violentata. Strozzato ogni anelito vitale. Denudati, stipati. Eppure non animali. Vibrava ancora in voi un flebile barlume riposto tra le pieghe e i recessi del mistero che ognuno racchiude. Estensione tangibile di potevate ancora credere? Uomini soggiogati da altri uomini consimili, adattati alla condizione bestiale a cui foste costretti. Era la sola garanzia di sopravvivenza. Riluttanza a ricordare il livello a cui foste degradati, a pensare quale atroce sofferenza avrebbe procurato la consapevolezza, a parlare, tentare un approccio tra esseri allo stadio larvale. Atomi vaganti, avvinti da catene, che cozzano e reagiscono. Ruggisce la violenza contro i nervi storditi. Unica consistenza, quella biologica. Impulsi, fame. Bisogni, defecare. Istinti, lottare per un tozzo di pane. Corpi vanificati da una lenta consunzione. Si rattrappiscono, si avvizziscono, disseminati sulla nuda terra su cui impressi rimangono i segni della loro sopravvivenza. Ma per quanto? E ancora, offesi dal sole, dal vento, da uomini che li accatastano rifiutandosi di pensare che, in un tempo remoto, hanno goduto di un'identità, di una sensibilità vulnerabile. Manichini anonimi di gomma che si arrogano il diritto di uno spazio per il necessario interramento. Ridotti allora a pugni di cenere consegnati al vento perché li disperdesse, fiorirà mai qualcosa? Poi mi sono chiesta, perché non il suicidio? Ho tentato di rispondermi, proibendo la vita sgorga impetuoso il desiderio di riconquistarla. Ho paura che l'uomo rimuova procurandosi la cecità, che il tempo solleciti la corrosione dei ricordi, che il frastuono della nostra civiltà ottunda gli acuti disperati di coloro che sono sopravvissuti e che nutrono un impellente desiderio di testimonianza. Che il sole sbiadisca le tracce di sangue che hanno segnato le ultime tappe di tante anime. che risorgano, e forse già ci sono, altri pronti a ordire chissà quali indicibili efferatezze e con la stessa ferocia selvaggia riprodurre il lungo spettro dell'orrore. Ho paura che la vita dell'umanità sia un eterno ritorno. La paura paralizza, ma farò di tutto per vincerla e farò di tutto per combattere il meccanismo perverso di questa spirale. Combatterò per il risveglio delle coscienze, ogni qualvolta si sopiranno per effetto delle monotone cantilene che stordiscono e imbrigliano i complessi meccanismi della ragione umana fino all'autoinganno. Ma nessuno potrà scaricare le proprie responsabilità. Sabrina Adinolfi, Liceo Psicosociopedagogico Uccellis, Udine. Pagina 36.